Allora, dopo tanti anni che abbiamo riflettuto sui Vangeli, sugli Atti degli Apostoli, lettere di San Paolo, ecco, quest'anno ci viene proposto, ecco, di riflettere sulla sezione fondamentale di tutta la Scrittura, non solo dell'Antico ma anche del Nuovo Testamento. La Chiesa ci insegna che senza l'Antico Testamento non si capisce, non si comprende appieno il Nuovo Testamento, così come il Nuovo Testamento è quello che ci rivela in pienezza il significato, il messaggio e la promessa che ci viene fatta dal Signore attraverso le antiche scritture del popolo ebraico. Allora, noi quest'anno, come anche già abbiamo fatto l'anno scorso, per un po' esigenze, diciamo, nostre, scusateci, ma ecco, ci troveremo due volte al mese. In generale dovrebbe essere il secondo e il quarto giovedì del mese. Mi sembra, da quello che mi ricordo, dovrebbe essere abbastanza fisso, però ovviamente a volte c'è qualche festa, e allora bisogna un po' spostare, ecco. Però, ecco, e come anche gli altri anni, vi ho messo il programma completo, se tutto va bene, qui all'inizio, che poi dopo vedremo è un po' anche alla fine lo schema di questi primi 11 capitoli del libro della Genesi. Ce l'avete qui e lo trovate anche, se per caso qualche volta avete bisogno, non siete, nel sito del monastero, ecco, monasterosangirolamo.it, nella sezione dei ritiri, ecco, c'è tutto il programma lo stesso, ecco. Il libro della Genesi è un libro sicuramente molto, molto affascinante, è anche però uno dei libri forse più discussi dell'intera scrittura. È il libro, come si diceva, che apre tutta la Bibbia, è il libro che apre una delle sezioni fondamentali della scrittura ebraica. La Bibbia ebraica è suddivisa in tre parti, quella che loro chiamano la Torah, che noi di solito traduciamo con legge, ma in realtà significa insegnamento, quindi qualcosa di più che una legge, delle regole. È l'insegnamento fondamentale che Dio ha dato al suo popolo e anche a noi in quanto cristiani, che riconosciamo come ispirate anche quelle scritture del popolo ebraico. E insegnamento che Dio ha dato in due forme: una forma, diciamo così, legislativa, cioè di vere e proprie regole, leggi, per quello che noi conosciamo di più sono i 10 comandamenti, ma che lo stesso insegnamento è dato anche in forma narrativa. Per cui, soprattutto nel libro della Genesi, noi possiamo scoprire che i 10 comandamenti o quelle regole, quelle leggi che Dio ha dato, ci vengono mostrate anche realizzate o non realizzate a causa dei peccati, delle debolezze degli uomini, nella storia che viene appunto lì raccontata. Quindi la prima parte è la Torah, quello che noi chiamiamo il Pentateuco, che significa cinque libri. Penta in greco significa cinque. La seconda parte sono i profeti, ripeto, la suddivisione ebraica, la nostra è un po' diversa, poi la vediamo. Quindi che in ebraico si dice Nevim, l'ultima parte sono quelli che loro chiamano gli scritti, che diciamo, raccoglie un po' varie forme di sesti, che in ebraico si chiamano Ketuvim, e prendendo le iniziali di tutti questi, come dicevo, prendendo le iniziali di questi tre blocchi, Torah, Nevim e Ketuvim, loro chiamano tutto l'Antico Testamento Tanakh, quindi questo è il loro modo di definire la scrittura. Allora, la Genesi è l'inizio di tutto, è il compendio, è il fondamento di tutto il Pentateuco, di tutta la scrittura. Ah, dicevo, che noi abbiamo un modo un po' diverso, perché ci sono dei libri dell'Antico Testamento che non sono riconosciuti dagli ebrei perché sono scritti in greco, e invece sono riconosciuti principalmente dalla Chiesa Cattolica, alcuni anche dalla Chiesa Ortodossa, mentre i protestanti riconoscono solo i libri ebraici, solo i libri della... riconoscono solo, ecco, i protestanti, i libri della Bibbia ebraica. Allora, noi abbiamo sempre il Pentateuco, poi sono quelli che si chiamano i libri storici, che vanno dal libro di Giosuè, quelli che raccontano un po' la storia del popolo di Israele nella terra promessa, dalla conquista fino al momento in cui saranno portati in esilio a Babilonia. Poi ci sono i profeti, conosciamo Isaia, Geremia, Ezechiele, e poi ci sono i libri sapienziali, che sono un po' i libri che sono un po' gli ultimi scritti, che appunto a molti diversi sono scritti in greco, per questo non sono accettati dagli ebrei, e dove ci sono anche i salmi, che ovviamente è uno dei libri fondamentali anche per gli ebrei, ma c'è per esempio il libro del Siracide, il libro della Sapienza, che non sono invece, non fanno parte della Bibbia ebraica. Allora, la Genesi, dicevo, è il compendio, il fondamento di tutto questo. E in particolare, i primi 11 capitoli, dato che parlano della creazione, come tutti sappiamo, dopo lo vedremo bene, io direi che sono come una delle teorie fondamentali oggi più accettate per l'origine dell'universo, no? È quella del Big Bang, cioè tutta la materia, tutto l'universo concentrato in un punto, che in un certo momento comincia ad espandersi verso tutte le direzioni, e sembra che ancora sia in espansione. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, ma questo ora non ci interessa. Ecco, i primi 11 capitoli della Genesi sono un po', io direi, il Big Bang della scrittura e della storia della salvezza. Lì troviamo tutto, praticamente. E vedremo, ecco, anche ora che cosa ci troviamo. Il nome, il libro della Genesi. Allora, adesso brevemente un po' vedremo qualcosa sul libro della Genesi in generale, poi dopo, ovviamente stasera sarà una parte introduttoria, poi cominceremo dalla prossima volta a vedere il primo capitolo. Ecco, una cosa ve la dico subito prima di dimenticarmi, dato che diverse volte siamo costretti a leggere praticamente un capitolo intero o anche più, perché sono appunto lunghe narrazioni. Ecco, il capitolo 3 che racconta il peccato non si può leggere a pezzettini, perché è un tutt'uno, cioè allora, se vi scappasse qualche volta di non avere nulla da fare, ecco, se prendete e prima di venire ve lo leggete, sarebbe un aiuto, ecco, perché forse, non lo so se tutte le volte si riuscirà a leggere tutto, ecco, questo come un invito, dato che ce l'avete, però insomma, quello che potete. Quindi, il libro della Genesi, il nome Genesi è La traduzione che si rifà al greco della parola ebraica con cui comincia, Bereshit, che significa in principio. In principio di che cosa? Guardate, non è solo in principio della creazione o in principio del mondo, no? Quello è un principio che è l'inizio della rivelazione, è l'inizio di tutto, eh? Perlomeno da poi vedremo la prossima volta l'inizio di che cosa, da che cosa, però è l'inizio della storia che Dio fa con l'uomo, è l'inizio di una catena ininterrotta di persone, di fatti, di parole, che noi chiamiamo storia della salvezza. È l'inizio di questo, fondamentale, perché non c'è niente da quel momento in poi che non faccia parte della storia della salvezza. Questo anche sarà la prospettiva da cui noi guarderemo questi capitoli. Quindi, e racconta, se vogliamo, anche il passaggio dal prima al dopo del tempo. Racconta ciò che era prima del tempo, racconta il momento della nascita del tempo e poi racconta Dio che entra nella storia dell'umanità fino ad arrivare ad un nuovo inizio, un altro in principio, che è quello che troviamo all'inizio del Vangelo di Giovanni, no? In principio era il Verbo, ecco. Quindi vedremo anche come non c'è separazione tra storia della creazione e storia della salvezza, appunto, tra creazione e redenzione. Il libro della Genesi è stato studiato da sempre, e anche oggi è fonte di molte polemiche, eh? E quindi è stato suddiviso in tanti modi, è state cercate tante vie di un po' organizzazione, ma quella che viene più accettata e più riprodotta, diciamo, anche dagli studiosi, è quella che è molto importante, molto interessante secondo me, perché in fondo è quella che porta la Genesi fino a noi, è quella fondata sulla ricorrenza di un, in termini tecnici si chiama sintagma, si potrebbe dire, di un detto, di una frase, che dice che queste sono le generazioni. Generazioni, dice, il susseguirsi dell'apparire sulla terra degli uomini. E quindi sono questa frase, questa, diciamo, definizione, appare per 10 volte nel libro della Genesi. Ogni tanto è seguita da un elenco di nomi, cioè proprio una genealogia vera e propria, Tizio, figlio di Caio, figlio di Sempronio, oppure loro lo scrivono più, Tizio generò Caio, e Caio generò Sempronio, e Sempronio, questo, e lo troveremo, e vedremo che mentre ci sembra spesso una cosa molto noiosa, noi questo ce lo ritroviamo soprattutto, allora, sicuramente subito prima di Natale, no? Che si legge la genealogia di Gesù, che è interessante anche questo, no? Troviamo, per questo vi dicevo che da qui poi parte tutto, no? Da qui, le genealogie che noi troviamo nella Genesi la ritroviamo poi all'inizio dei Vangeli, sia di Matteo che di Luca, organizzate in maniera diversa, si leggono sicuramente prima di Natale, ma poi un'altra volta nell'anno, ma non è da tanto, ora non mi viene, vabbè, non importa. Allora, quindi, la genealogia, elenco di nomi, oppure seguito da una narrazione, racconta quello che fanno queste generazioni. E allora, attraverso questo ritorno di questa frase, il libro della Genesi viene suddiviso in due parti. Adesso vi dirò la definizione della prima parte, che è un po' difficile, ma dopo ve la spiego. La prima sezione, che è quella che faremo noi, che vedremo noi, i capitoli 1-11, che viene definita come eziologia metastorica, dopo ve lo spiego. E qui ci troviamo il primo capitolo, dove troviamo la storia del cielo e della terra, della creazione del cielo e della terra. Secondo Genesi 2, capitolo 2 fino al capitolo 5, c'è la storia di Adamo e dei suoi figli, che tutti sappiamo, insomma, che non è una storia semplice, ma nessuna di queste storie è semplice. Poi dal capitolo 6 al capitolo 11 è la storia di Noè, con tutta la storia del diluvio, e dei suoi figli. Vedremo anche questo. Poi la seconda parte, che noi non vedremo quest'anno, non lo so come proseguirà poi, la seconda parte, dalla fine del capitolo 11 al capitolo 50, è la promessa ai padri. Cioè come continua questa storia che è iniziata da Dio in quel modo che viene raccontato, come continua. E allora c'è Abramo e i suoi figli, la fine del capitolo 11 fino al capitolo 25, poi Giacobbe e i suoi figli dal 26 al 37, e poi la storia di Giuseppe e dei suoi figli dal capitolo 37 al capitolo 50. Allora, ecco, tutte queste generazioni che cosa vogliono dire? Poi dopo ci ritorneremo, ma intanto diciamo questo, che indicano l'emergere della vita e la continuità della vita. Che la vita è qualcosa che Dio dona e che vuole che noi riceviamo come trasmissione, e che quindi siamo anche responsabilizzati a trasmettere a nostra volta. Se adesso vediamo un attimo, i capitoli 1-11 della Genesi, ecco, vediamo che qui, come abbiamo già detto, si trova la radice di tutta la storia e la radice del progetto di Dio su ciascuno di noi. Vedremo come tutta questa storia ci riguarda molto da vicino. Ci dice chi siamo, da dove veniamo e verso dove siamo diretti. È tutto là. Sono, come abbiamo detto, testi ben noti. Tutti si sanno le storie della creazione, Adamo ed Eva, Caino, Abele, il diluvio. Però forse nessuno di noi sarebbe davvero capace di leggere fino in fondo il senso di queste parole. Diciamo due cose interessanti, prima di tutto, per capire bene di che si tratta. Prima di tutto è un testo che dista da noi cronologicamente più di 2500 anni. Quindi è un testo scritto in una lingua e in una cultura molto lontana dalla nostra, e alla fine, ecco, ricordiamo, come ci insegna la Dei Verbum, il Concilio Vaticano II, Dio ha parlato attraverso il linguaggio degli uomini. Attraverso le parole umane di quel tempo e di quella cultura. E allora, se il linguaggio ha sempre bisogno di una interpretazione, in questo caso ancora di più, perché è scritto in una lingua, in una cultura, in un tempo così tanto distante da noi. Un'altra cosa che vorrei chiarire subito è che questo racconto troppo spesso noi lo leggiamo in maniera unilaterale, cioè Dio ha creato il mondo, l'ha creato buono, l'ha creato giusto, lo vedremo, o forse lo sappiamo già, ma l'uomo con il suo peccato ha rovinato tutto e questo ha fatto entrare nel mondo tutti i mali. Dalla morte alle malattie o al male che si vede, gli innocenti e tutto quello che noi vediamo e non riusciamo a comprendere. Ma in realtà, di fronte al peccato, alla limitatezza umana, Dio non solo crea il mondo, ma Dio già lo salva. Nonostante il peccato, noi vedremo che ripetutamente Dio promette e opera la salvezza. Quindi il male, già da qui, ci dice che non ha l'ultima parola. Uno degli elementi più complicati, ma da cui non si può in realtà prescindere, ma io ve lo riduco ai minimi termini, è un po' la questione degli autori, di quando e di come è stato scritto questo tutto il libro della Genesi, anzi tutto il Pentateuco, ma in particolare questi primi 11 capitoli, perché è una storia un po' complessa. Ma abbiamo detto che la Bibbia, la scrittura, è parola di Dio inserita, incarnata, si potrebbe dire, nella storia umana che ci arriva attraverso il linguaggio degli uomini. Allora, se noi ignoriamo questo aspetto della storia, rischiamo di non capire ciò che leggiamo. Quindi un minimo bisogna affrontarlo. Fino al XVII secolo, cioè fino al 1600, si pensava che tutto il Pentateuco, cioè appunto dal primo libro della Genesi fino in fondo, Pentateuco è Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, fosse stato scritto da Mosè. Poi, grazie a Dio, si è cominciato a capire che questo non era possibile, anche perché, per esempio, nel libro del Deuteronomio si narra la morte di Mosè e quello che succede dopo la morte di Mosè. Allora qualcuno ha detto, ma com'è possibile che Mosè abbia descritto la sua morte e quello che succedeva dopo? Allora, adesso quest'idea, che è un'idea che oggi si definisce fondamentalista, è solo accolta da alcuni gruppi appunto fondamentalisti, per esempio i testimoni di Geova. Noi sappiamo oggi invece che questi testi hanno avuto una genesi, appunto genesi, una nascita molto complessa. In tutta la prima parte del Novecento, fino agli anni 70, si pensava che fosse l'unione, diciamo così, fosse stata costituita dalla fusione di quattro fonti diverse. Questa è la cosiddetta teoria documentaria, cioè di diversi documenti, quattro documenti diversi. elaborata da uno studioso tedesco che si chiamava Wellhausen, infatti si chiama anche la teoria di Wellhausen, secondo il quale appunto c'era una fonte più antica che sarebbe risalita all'epoca circa il X secolo avanti Cristo, che veniva chiamata fonte Javista, perché in questa parte, si erano accorti che c'erano alcune parti in cui Dio veniva chiamato appunto Yahweh, veniva definito con il nome di, si riferiva a Dio con il nome di Yahweh, per questo l'hanno chiamata Javista. Poi ce n'era un'altra, in altre parti, dove invece Dio veniva chiamato Elohim, che è uno degli altri nomi che nell'Antico Testamento viene dato a Dio. E allora, ecco, questa era considerata un'altra fonte, un'altra raccolta, diciamo, di racconti sull'inizio, che sarebbe stata redatta, ecco, verso l'ottavo secolo avanti Cristo. Una terza fonte nata verso il settimo secolo avanti Cristo, al tempo del re Giosia, e questa era detta Deuteronomista, e l'ultima durante l'esilio, VI secolo avanti Cristo, che è detta sacerdotale perché era una fonte, erano testi particolarmente interessati al culto, al tempio, per cui si pensa che fosse stata redatta da sacerdoti o persone comunque vicino a quell'ambiente. Adesso diciamo che tutta questa complicazione è stata notevolmente semplificata, adesso si parla solo di due tradizioni, sono sopravvissute, diciamo che hanno inglobato un po' le due più antiche, che avevano meno diciamo, come si può dire, non mi viene la parola, meno fondamento, ecco. La prima, che sarebbe stata nel VII secolo redatta, quella appunto che si sarebbe sviluppata a Gerusalemme, in ambienti diciamo che si chiamano laici, nel senso non legati appunto al Tempio, e che hanno avuto più interesse verso la legge, l'alleanza, cioè il rapporto tra Dio e Israele. Il rapporto, diciamo, vitale, di vita tra Dio e Israele, mentre l'altra, sempre che viene chiamata sacerdotale, proprio perché è più legata al culto, al tempio, interessata, cioè vede più il legame tra Dio e il popolo attraverso il culto, che sarebbe stata redatta durante l'esilio di Babilonia, quindi nel VI secolo avanti Cristo. Però capite che da qui non si scappa, siamo VI secolo avanti Cristo, tempi molto, molto lontani da noi. Quindi, che cosa possiamo dire? Che cosa per noi è importante ritenere di tutto questo? Che il testo di Genesi 1:11 è probabilmente nato dalla fusione di due diverse tradizioni. Del resto, penso ve lo sarete chiesto, perché ci sono due racconti della creazione? Ci sono molte ripetizioni poi all'interno del testo, racconti che si ripetono due volte. Come mai? Ecco, la spiegazione è questa, che è la fusione di due tradizioni diverse, una un po' più antica e una un po' più recente. E questo ci dice un'altra cosa anche importante, scusate, perché su cose secondo me fondamentali, perché se no non si capisce poi dopo quando si andrà avanti. Questo ci dice un'altra cosa, come la mentalità era lontana dalla nostra, no? Perché se noi quando si andava a scuola si fosse fatto un tema così come l'autore, il redattore della Genesi ha fatto i primi due capitoli, si prendeva 4 se ci andava bene, no? Perché tu ripeti 2 volte le stesse cose, la maestra, la professoressa ti dice, ma che pasticcio ha fatto, no? Perché per noi abbiamo la logica della armonizzazione, come no? Cioè un racconto deve avere un inizio, deve avere tutta una sua articolazione con certi canoni, no? Ecco. E la ripetizione non sta, ecco, nella nostra mentalità letteraria. Per loro invece era diverso, perché per loro, e guardate un po' il motivo anche per cui noi abbiamo 4 Vangeli, no? Perché uno dice, ma insomma, quando avessero raccontato, no? Uno si mette insieme, sì, e nell'Ottocento è stato fatto questo, no? Hanno preso i 4 Vangeli, li hanno messi insieme e hanno fatto la vita di Gesù. Ma non è questo, perché la realtà bisogna guardarla da tanti punti di vista diversi. Ha punti di vista diversi, no? E per loro era importante mantenere la memoria di questi punti di vista diversi. Non c'è una sola verità, se vogliamo, no? Questo, ecco, è risaputo, no? Ecco. Soprattutto chi bazzica tribunali, succede un fatto, ci sono testimoni, mai testimoni raccontano la stessa cosa, ognuno l'ha visto e l'ha interpretato in maniera diversa, no? Ecco. Per loro non era scandaloso questo, mantenere i punti di vista, anzi era ricchezza mantenere i punti di vista diversi, eh? Quindi primo elemento, è un testo nato dalla fusione di 2 diverse tradizioni. Però è un testo nello stesso tempo che costituisce un tutt'uno coerente, eh? Perché noi lo vedremo poi quando andremo appunto a leggere da vicino questi 2 capitoli, il capitolo 1 e il capitolo 2, dove ci sono i 2 racconti, vedremo come non c'è in realtà una contraddizione. Ma sono, è come, scusate il paragone musicale, è come uno spartito a 2 voci, è la stessa musica, ma sono 2 voci che si distinte ma che si integrano. Tutto questo è stato messo insieme, e questa operazione finale, diciamo, infatti si chiama redazione finale, al momento dopo l'esilio. Che cos'è l'esilio? L'abbiamo detto tante volte, ma ripetita Jugend. L'esilio che cos'è? È l'evento attraverso il quale Dio cerca di far comprendere, di convincere il popolo del proprio peccato, della propria infedeltà. L'esilio è il momento della crisi profonda del popolo di Israele, perché l'esilio significa perdita di quella terra che Dio aveva dato, che era frutto della promessa ad Abramo, il padre fondatore della nazione. E l'esilio però era anche la sconfitta di Dio, metteva in dubbio Dio, perché il dio dei babilonesi, che si chiamava Marduk, se avevano vinto i babilonesi, vuol dire che il dio dei babilonesi era più forte di Adonai, del dio di Israele, perché tradizionalmente ogni dio combatteva con il suo popolo e per il suo popolo. Allora capite, era una crisi profonda per Israele, perché Israele si percepiva e si pensava a se stesso come il popolo di Dio. Allora che succede? Se Dio ci abbandona, noi chi siamo? Allora, se Dio non è il più forte, allora come stanno le cose? E ancora, altra domanda. Ma se è successo questo male, se è successo questa sconfitta e Dio combatteva, da chi nasce il male? Da chi nasce questa cosa? Di chi è colpa? Perché tanto noi uomini siamo sempre lì a cercare di chi è colpa. E allora questi testi rispondono a queste domande. E per questo c'è la creazione che è buona, lo vedremo, perché la creazione è buona, perché l'ha fatta Dio, ha fatto la creazione buona. E chi è che ha rovinato questa creazione? Non è stato Dio. Chi è l'origine? Dove sta l'origine del male, della morte, della sconfitta, della schiavitù, della sofferenza? Non sta in Dio, ma sta nel peccato dell'uomo, nell'orgoglio. E questo sarà forse l'ultima parola, l'esilio. Noi saremo allora schiavi, se è colpa nostra, se è colpa della nostra infedeltà, saremo sempre schiavi allora? No, perché Dio ha detto che la sua stirpe gli schiaccerà la testa al male. L'umanità, ovviamente quello noi lo leggiamo e lo è un annuncio poi della salvezza venuta attraverso Gesù, ma per loro significava quel versetto che noi chiamiamo Protovangelo, significava che Dio avrebbe riscattato l'umanità, che l'umanità non sarebbe stata per sempre vittima del male. Quindi Genesi 1:11 contiene la risposta a tutte queste domande e anche a molte altre, lo vedremo. Ecco. Quindi è un messaggio prima di tutto di speranza, che è direttamente diretto agli esuli di Babilonia, ma è diretto a ognuno di noi, che ci sentiamo schiavi, ci sentiamo schiacciati, che non sappiamo, ecco, la nostra vita dove va, dove deve andare, dove la dobbiamo fare andare. L'altra cosa che vi ho detto, vi avrei spiegato, ci sono altre due cosette tecniche che bisogna togliere di mezzo, perché se no. Vi ho detto che questa prima parte della Genesi, capitoli 1-11, vengono definiti come una eziologia metastorica. Con queste parole difficili, cosa si vuol dire? Si vuol dire che questi racconti, che cosa vogliono fare? Vogliono spiegare le cause che stanno alla base della vita umana così come noi la conosciamo. Eziologia significa studio delle cause. Cioè lì ci stanno le cause di tutto, come vi dicevo, di tutto di quello che caratterizza la nostra vita oggi. Le cause stanno lì. Però sono racconti che parlano della nostra storia, ma non raccontano una storia. Per questo è eziologia metastorica, cioè sono una interpretazione della storia. Non sono la storia come noi si intende quella che si è studiata a scuola. Questi sono racconti che infatti si chiamano anche racconti originari, non originali, originari, cioè che raccontano l'origine, ma anche sono l'origine stessa della storia. E per fare questo, per raccontare questa storia, per anzi interpretare la storia, nell'antichità si usava un linguaggio particolare. Anche qui voglio chiarire perché potreste sentire qualche volta dire delle cose che potrebbero mettere in difficoltà. Si usava il linguaggio del mito, il mito. Io non ho detto che questi sono miti, ma usano il linguaggio del mito. Distinzione fondamentale, importante. Il mito, diciamolo subito, non è una favola, non è Cenerentola e non è neanche, non lo so, cose. Attraverso il mito, soprattutto i popoli dell'antichità, ma guardate anche i popoli moderni, se noi pensiamo a certi racconti del Risorgimento, no? In fondo sono un po' i racconti che fondano la memoria comune dell'Italia, no? Al di là dei giudizi poi se ne può dare, ora non ci interessa, no? Ma cioè, voglio dire, un Enrico Tosti, per dire, no? Cioè, questi che ci hanno raccontato, che ci raccontavano e ci facevano studiare alle elementari, io perlomeno mi ricordo, insomma, c'erano anche tutti dei disegnini sui libri di scuola, no? In fondo sono questo, no? Anche se dice documentazione storica, va bene, però poi dopo entrano, vengono usati, entrano a far parte del patrimonio di un popolo, no? E in fondo sono capaci di esprimere ciò che unisce quel popolo, no? Esprimono in fondo la verità sugli uomini che credono in quei valori espressi da quei racconti. Esprimono in un linguaggio di racconto quei valori sul quale un popolo fonda la propria storia e la propria identità. Si potrebbe dire che il mito racconta quello che la filosofia ragiona, che non sono due verità diverse, ma sono due strade diverse di arrivare a comprendere la verità. E appunto, come dicevo, il mondo orientale antico, tra il terzo e il primo millennio avanti Cristo, ha molti di questi racconti, di carattere mitico, legati all'origine dell'uomo, all'origine del mondo, all'origine dei popoli. Perché quelle domande, che forse oggi ci si fanno un po' troppo poco, c'è chi dice siano superate, ma sarà, a me non mi sembra. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Rispondevano a queste domande attraverso questi racconti, come dicevo. Quindi il mito è una interpretazione narrativa dell'esistenza dell'uomo, dell'origine, del fondamento dell'esistenza dell'uomo. E Gli autori della Genesi, del libro della Genesi, sono uomini del loro tempo e quindi conoscono questi racconti che i popoli mesopotamici, gli ugaritici, gli egiziani stessi avevano sviluppato, e quando vogliono anche loro rispondere a queste domande e alle domande che si diceva prima, usano quindi questo linguaggio, trovano nella loro cultura, nel loro ambiente, questo strumento che è il linguaggio del mito e lo usano. Quindi è interessante uno dei filoni, che però io vi risparmio, però ve lo dico, di studio della Genesi, è proprio quello di comparare i miti dei popoli, l'epopea di Gilgamesh e cose del genere, ai racconti della Bibbia, ai racconti della Genesi, e si scoprono delle cose molto interessanti. Per esempio sul diluvio. Il diluvio era un racconto tipico di tutti i popoli dell'antico Vicino Oriente, di quel tempo, così come la creazione. Ma se noi andiamo, chi lo studia ha visto che, e ce lo dice, e non lo prendiamo senza andare a fare tutto quel lavoro che è anche un po' barboso, per esempio, che nei racconti della Bibbia ci sono delle modificazioni, dei cambiamenti che sono piccoli ma sono fondamentali. Per esempio, nei miti ugaritici il sole, la luna, le stelle sono dei. Noi vedremo nel racconto della Genesi è detto chiaramente che tutte queste cose sono creature di Dio, no? Ma poi ce ne sono anche, forse ne accennerò quando si arriverà al diluvio, no? Ecco, ci sono tanti, come per esempio, ecco, il secondo i miti ugaritici, gli dèi hanno creato l'uomo per divertirsi, no? E lo usano come un burattino, mentre invece sappiamo nella scrittura Dio passeggiava con l'uomo nel giardino, la prospettiva è assolutamente diversa. Quindi tutto questo, però ora vabbè saltiamo, l'ha detto anche una catechesi, l'ha detto molto bene Giovanni Paolo II, è una catechesi del mercoledì, che il mito non designa un contenuto favoloso, cioè non è una favola, ecco. Però dobbiamo avere ben presente che non ci troviamo di fronte a narrazioni vere, nel senso che lo diciamo, lo intendiamo noi, no? Ma sono narrazioni che dicono il vero. Ripeto, sono narrazioni che vogliono rispondere alle grandi domande su Dio, sull'uomo, sul mondo. Quindi lo scopo di questi racconti non è di insegnare che cosa realmente è successo all'origine del mondo, ma quello invece, lo scopo è far riflettere sul senso di ciò che è accaduto. Noi non possiamo giungere a sapere cosa è accaduto, ma ne sappiamo, ne vogliamo scoprire il significato per noi, per la nostra vita. Quindi, allora, a questi testi, guardate, bisogna fare le domande giuste, e allora si trovano le risposte. Se gli facciamo le domande sbagliate, e questo, guardate, purtroppo ha creato tanti, tanti problemi nella storia della Chiesa, no? Lo sappiamo. Allora la domanda giusta non è che cosa è successo, ma qual è il senso per me di quello che è successo. Questa è la domanda che noi dobbiamo compiere, fare a questi testi. È una narrazione, quella di Genesi 1:11, fatta in vista della nostra salvezza. Quindi lo scopo non è l'esattezza storica o il valore dottrinale, ma è dove stanno le nostre radici e dove va la nostra storia. Qui si potrebbe citare la famosa frase che viene attribuita a Galileo, ma in realtà non l'ha detta Galileo, che la Bibbia non ci dice come va il cielo, ma ci dice come si va in cielo. L'ultimo capitoletto che vorrei affrontare è appunto, se questa ci dicono il senso, parlano alla nostra vita, come? Perché noi spesso leggiamo questi testi come qualcosa che è rivolta al passato, che viene dal passato, che riguarda il presente, un po' come una preistoria dell'umanità, se vogliamo, che ci può servire a spiegare il presente. Ma il futuro ci sta in queste pagine, il futuro. I profeti l'avevano capito, perché quando i profeti, per esempio, potrei fare l'esempio di Isaia, capitolo 43, vogliono descrivere la salvezza futura, descrivono una nuova creazione. Quindi, in fondo, la creazione parla sempre del futuro, c'è una prospettiva. Non è semplicemente la narrazione nostalgica di un paradiso ormai perduto, ma è la descrizione del progetto di Dio sul mondo e sull'uomo, che si realizzerà alla fine. Io mi ricordo quando ho studiato antropologia teologica, no? Il professore disse una cosa, anzi no, c'è scritto sul libro su cui ci facevano studiare, che era un gesuita che ora è il prefetto della Congregazione della Fede, ha fatto Papa Francesco, la Daria, che diceva che è sbagliato dire che Gesù con la redenzione ha riportato all'uomo, no, all'origine, come era in origine prima del peccato. Perché se fosse così, la storia potrebbe ricominciare da capo. Invece, gli diceva che quello che ha fatto la redenzione per noi, che ha portato a compimento quello che lì era stato iniziato, ma questo lo vedremo poi meglio quando parleremo della creazione dell'uomo. È interessante, guardate, su questo concludo, che nell'ultimo capitolo dell'Apocalisse, l'Apocalisse di San Giovanni, sapete, il libro che chiude il Nuovo Testamento, per cui per noi chiude tutta la Bibbia, viene descritta la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. In mezzo a questa città c'è un albero, c'è l'albero della vita, che è lo stesso albero che noi abbiamo nei primi capitoli della Genesi, è albero dal quale l'uomo era stato allontanato dopo il peccato. Vedete che la fine si ricongiunge all'inizio. Tra creazione e salvezza non c'è frattura, ma già il racconto della creazione contiene in germe, se vogliamo, la profezia della salvezza, che è il fine per il quale il mondo è stato creato. Allora noi seguiremo, ecco, in questi mesi, questo percorso, partendo dai testi sulla creazione. Vedremo poi come la libertà umana messa alla prova fallisce. Vedremo nel quarto e quinto capitolo il tema della fraternità, il problema non solo di Caino e Abele. Caino e Abele sono il primo passo, poi dopo vedremo che che il problema continua, il problema viene risolto da Dio in qualche modo. E infine, nei capitoli dal 6 al 9, diluvio universale, l'arca, la storia di Noè, dei suoi figli, tutti simboli dell'alleanza di Dio, come Dio reagisce e dopo il peccato, dopo che nel mondo si è instaurata la violenza, Dio fa di nuovo alleanza con l'uomo, fino ad arrivare alla torre di Babele e all'occupazione da parte degli uomini di tutta la terra, che è sì frutto dell'arroganza e dell'orgoglio dell'uomo, ma è anche frutto dell'intervento di Dio che, confondendo le lingue degli uomini, diciamo, blocca il loro progetto di farsi come Dio. E allora arriveremo alla fine del capitolo 11 vedendo come, di fronte a tutta l'escalation di male, di orgoglio dell'uomo, Dio inizia una nuova storia, che è la storia di Abramo. Quindi, se è fallito in qualche modo il progetto di Dio di salvare tutta l'umanità fin dall'inizio, ecco che Dio comincia un nuovo progetto o una nuova fase del suo progetto con un popolo che dovrà essere il segno di questa volontà e di questa forza e fedeltà di salvezza di Dio verso tutta l'umanità.